Una chiave di lettura.
Soffiano venti di instabilità su quella che doveva essere la primavera araba, o che almeno l'Occidente aveva battezzato così. Dall'Egitto alla Siria, dopo il passo indietro, torniamo in Egitto, del presidente Morsi sul decreto che ampliava i suoi poteri, ora le opposizioni puntano a smontare la Costituzione varata dai Fratelli Musulmani. Un quadro davvero complesso, ci aiuta a districarci un po' Giuseppe Panocchi, ambasciatore, esperto di Medio Oriente. Ambasciatore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, a che punto siamo, almeno come analisi, riguardo a questa primavera araba che di primaverile è a poco? Che commento possiamo dare a tutti questi, a queste rivoluzioni nelle rivoluzioni?
Volendo guardare il bicchiere, può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Gli occidentali, gli europei le avevano salutate e valutate, avendo come parametri i diritti umani, la democrazia, e avendo d'occhio quelle che erano delle élite che si muovevano e che sembravano rappresentare integralmente le popolazioni. E alla prova dei fatti, e poi viene fuori che non tutto è quel che appare, ossia un paese come l'Egitto, un paese fondamentale per il Mediterraneo e per la stessa area medio orientale, oggi è al centro di una profonda crisi. E si era detto fin dall'inizio che le forze che potevano sostituire Mubarak, al di là di quelle punte elitarie democratiche, erano fondamentalmente due, e i Fratelli Musulmani o l'esercito. La via democratica in qualche maniera ha confermato che c'è una maggioranza vicina ai Fratelli Musulmani. Come i Fratelli Musulmani interpretano poi la maggioranza in un regime che sicuramente in un paese dove sicuramente c'è una fetta di popolazione molto più avanzata di quella che è la stragrande maggioranza, è un altro problema. E Morsi ha pensato, il presidente egiziano, ha pensato di poter profittare di quello che si è apparso un successo, la mediazione condotta insieme alla Turchia per sbloccare la situazione di Gaza, per riaffermare alcuni principi cari a chi lo ha portato al potere, ovvero sia il decreto sui poteri straordinari e la nuova Costituzione da approvare col referendum.
Ma dopo questi 19 giorni di braccio di ferro con l'opposizione, adesso Morsi verso quale direzione si sta muovendo?
Ma Morsi sembra che voglia cercare in qualche maniera di venire fuori dal pasticcio in cui si è cacciato, ma mi sembra che ieri il fatto che l'esercito abbia preso delle posizioni, abbia fatto volare gli F-24 sulla capitale per far capire che non è proprio pronto a ritirarsi, è un elemento da valutare. Certamente non credo che si arriverà a uno scontro vero e proprio, ma i militari dovranno vedere se poi non hanno sopravvalutato la loro capacità di tornare a influire sulla storia dell'Egitto. Ma d'altra parte l'Egitto è un punto tornante, ma non è il solo. Io direi che se oggi guardiamo quella che è stata la primavera araba, noi andiamo da paesi come la Tunisia, dove tutto sommato è partita la primavera araba e che oggi hanno difficoltà a riaffermare una nuova linea democratica all'interno, alla Libia, dove mi pare che la confusione regni sovrana e certamente il rispetto dei diritti umani, per cui la NATO è intervenuta e gli occidentali si sono battuti, siano ben lungi da essere realizzati nella maniera auspicata, alla Siria, dove si sta ripetendo su scala diversa la situazione che aveva già caratterizzato la Libia. Gli attori oggi sono diversi, oggi c'è una Turchia che è molto più attiva in Medio Oriente di quanto non lo siano gli occidentali e gli stessi. Una Turchia alla ricerca di un suo nuovo ruolo, di un suo nuovo spazio dopo che l'Europa glielo ha negato, ma è una Turchia non più kemalista, ovvero sia fondata sulla dissociazione tra religione e Stato, quindi sul fatto nuovo nel mondo islamico, ma piuttosto su di una ricerca di un ritorno alle origini e ai costumi islamici. Insomma, in un certo senso la complessità del mosaico medio orientale nasce dal fatto che noi la interpretiamo secondo i nostri parametri e a volte ci dimentichiamo che in quei paesi i parametri di riferimento possono essere diversi.
Quindi in un certo senso l'Occidente sta traducendo quanto sta succedendo in Medio Oriente in modo non
direi che l'Occidente
uguale
oggi
a quello che in realtà accade.
Sia, è come l'Occidente percepisce i problemi e trasporta i problemi in Medio Oriente. Oggi in Medio Oriente noi abbiamo due paesi che credo svolgano, oltre all'Egitto che tradizionalmente ha avuto un ruolo di leadership ma che oggi è confrontato con i suoi problemi, abbiamo la Turchia e il Qatar, che sono quelli che condizionano gli sviluppi della situazione medio orientale. Hamas è rientrata in gioco perché l'hanno fatta rientrare in gioco i turchi, Qatar e anche qualche ingenuità da parte israeliana. L'Occidente, l'Europa in ordine sparso, l'abbiamo visto con il voto alle Nazioni Unite sul riconoscimento della Palestina come Stato osservatore, l'America è più interessata al Pacifico che non al Mediterraneo e mi pare che nel Medio Oriente chi oggi è più attivo non siamo certo noi occidentali, ma è piuttosto la Turchia e il Qatar, e sono loro che fanno il bello e il cattivo tempo in un certo modo. In Turchia quando noi parliamo di osservatori, diciamo per così dire, militari occidentali, Le Figaro ha parlato di militari francesi presenti per vedere come si comportano i militari rivoluzionari, beh insomma c'è qualche cosa che non funziona, perché la democrazia o nasce dal basso o se imposta in qualsiasi modo con le armi non è più democrazia, poi bisognerà costruire la democrazia.
Tra l'altro la Turchia è anche base dell'opposizione al regime di Assad, quindi
esatto,
passa tutto attraverso…
Esatto, ma è per questo che io enfatizzavo il ruolo della Turchia e del Qatar, perché la Turchia ha una preparazione anche sul piano militare e degli strumenti militari di primo piano, e il Qatar ha quello che è il risultato dell'oro nero, ovvero sia il denaro. Certo. E il denaro del Qatar non serve solo a finanziare le squadre di calcio in Francia o ai fondi di investimento in Europa, serve anche ad incoraggiare dei movimenti di opposizione che spesso sono quelli più marcatamente e che più marcatamente si richiamano a una visione integralista dell'Islam.
In tutto questo quadro oggi verrà consegnato a Oslo il premio Nobel per la pace all'Unione Europea.
Bellissima cosa, ma io sono piuttosto, sarei molto più felice se oggi l'Unione Europea fosse una realtà operante in un mondo così diviso, e invece si ha l'impressione che è una bellissima facciata, ma che il suo peso nel mondo, il suo ruolo nel mondo sia ancora da venire. Una volta si parlava del terzo mondo che chiamava l'Europa, che voleva l'Europa, oggi la mia impressione è che dell'Europa il mondo non senta più tutto questo bisogno, perché l'Europa non ha saputo far valere la sua forza come potenza economica in termini politici.